Ho combinato il mio solito guaio. Avevo ripreso a scrivere della mia adolescenza, della tenera favola di Magalì, della cotta per Michi e delle ragazze dell'ufficio dattilografe, quando una manovra sbagliata sulla tastiera del mio computer, zac, ha cancellato tutto. Che sia meglio lasciar perdere questa mia incauta impresa di scrivano. Forse ho fatto male ad accettare di misurarmi con i miei ricordi. Se ci si fa prendere nella ragnatela della memoria, si risveglia un passato che ti interroga senza riguardi. Il passato torna sempre più spesso a chiederci conto di come è stato vissuto, facendolo rinvenire sulla carta per giudicarlo a posteriori. Mi sembra di rinnegarlo. Dovrei forse riscriverla dal principio, dimenticare errori, colpe, indegnità, trasfigurare il ricordo con un nuovo sentimento che ha a che fare con l'umiltà del rimorso e il bisogno del perdono. Ma per raccontare questo occorre essere bravi scrittori, e invece mai come stanotte, mentre lascio liberi i miei pensieri prima di riordinarli nella scrittura, sento che le mie parole sono inadeguate, non hanno corpo né voce e somigliano piuttosto a dei gusci vuoti. Che sia colpa del computer, della scrittura elettronica, mi rendo conto che non ho alternative. Clicco con il mouse e vado a cercare fra i sinonimi e contrari della voce parola. Ho 7 alternative. Sono incerto. Poi mi accorgo che manca il sinonimo verbo. Riclicco, viene fuori di nuovo parola e come sinonimo Gesù Cristo. Fisso il desktop. Nel buio della stanza il riverbero dello schermo occupa tutto lo spazio che ho intorno. E sento il freddo della solitudine. Di fronte a me, in ognuno di quei file, c'è rinchiusa un po' della mia vita che si separa da me e si allontana nel nulla. Questa notte, per la prima volta, davanti allo schermo del computer avverto la sensazione d'essere prigioniero di qualcosa o di qualcuno che mi possiede. Un essere dalle facoltà diaboliche che, illudendomi di recarmi aiuto, in realtà si impossessa della mia esistenza. Basta una battuta sulla tastiera e zac, la dissolve nel nulla e ne ho la prova. Sempre più spesso i miei sonni sono tormentati dall'invadenza del computer. Sogno di essere bloccato davanti allo schermo luminoso dove si formano le parole che cerco di mettere in ordine perché una frase sia comprensibile. Ma loro non mi obbediscono, fanno quel che vogliono, saltano qua e là, ribellandosi a tutti i miei comandi e a ogni mia volontà. E allora, se tornassi alla scrittura a mano? Sto davanti a un foglio bianco in attesa che il pensiero si faccia parola e prenda forma nel segno grafico, secondo la fisionomia di ciascuno, come ogni volto è diverso dall'altro. Rassegnato, riprendo a scrivere queste mie note notturne. Sullo schermo del computer la scrittura si va componendo, carattere dopo carattere, un vocabolo dietro l'altro, mentre cerco inutilmente di cogliere qualche frammento di emozione. Il computer è senza dubbio un'invenzione geniale, è pratico e utile, e anch'io ne trago vantaggio. Il computer non è né intelligente né stupido, è per sua natura senza anima. Come ho letto da qualche parte, oggi la tecnologia per alterare la verità appare più forte di quella per affermarla. E infine vorrei citare Cartesio. Siamo caduti nel fascino della tecnologia. Sono una macchina pensante. Di qua il prete che ti benedice e di là il carabiniere che, se non esci dalla trincea, è pronto a spararti. Sono passati più di 40 anni da quella volta che Tony Lunardi, un vecchio pastore dell'altipiano, alto piano, io dico sempre altipiano, invece è alto piano, da capo. Di qua il prete che ti benedice e di là il carabiniere che, se non esci dalla trincea, è pronto a spararti. Sono passati più di 40 anni da quella volta che Tony Lunardi, un vecchio pastore dell'altopiano, mentre stavamo sul bordo di un camminamento, mi indicava il punto della trincea da dove i soldati dovevano uscire per andare all'assalto. O vai a morire là fuori o muori subito qua dentro. 600.000 soldati italiani lasciarono la loro giovinezza sui campi di battaglia per ordine dei loro comandanti criminali. Bisognerebbe scriverlo sui monumenti in fondo all'elenco dei caduti. Questi sono i nomi di giovani uomini sacrificati all'assurdità delle guerre per ordine dei loro generali. I loro nomi, scolpiti sulle lapidi, sembrano nomi da poveri. Tony Lunardi stava in silenzio. Si riscosse solo quando da lontano giunse l'abbaiare dei cani che radunavano le vacche per la mungitura. «Andemo per sta parte di qua», mi disse nel suo dialetto limpido, essenziale da montanaro. Non era un suggerimento e neppure un ordine. «È così e basta». Prendemmo per un sentiero appena tracciato sull'erba del pascolo. Tony Lunardi conosceva tutte le vie che portavano dove si vuole andare. E se non c'erano sentieri, lui sapeva ugualmente come orientarsi. Mai traversare mugare. I pini mughi sono traditori. Credi di mettere i piedi sul sicuro e loro invece cedono e ti fanno sprofondare. È vero? Che si può rompere una caviglia e non si torna più a casa. Camminava silenzioso e solo ogni tanto mi indicava qualcosa. Vedi quell'erba là? com'è più verde dell'altra? Là sotto ci sono quelli che si sotterravano dopo gli assalti. Si fermò prima di proseguire. Quell'erba è cresciuta sulla carne umana. Era il 1967 quando vidi quel prato coi miei occhi. 50 anni dopo le tracce della grande guerra non erano ancora scomparse. Quasi altrettanti anni sono trascorsi da quando pronunciò quelle parole, ma io non le ho più dimenticate. Allora Tony Lunardi aveva 81 anni, gli stessi anni che ho io adesso. Aspettai che fosse lui a muoversi secondo il tempo dei suoi pensieri. Non rimase a lungo in silenzio. Dopo tutti questi morti, cos'è cambiato? Finita la guerra, quelli che l'hanno scampata tornano ognuno a casa propria, che tanto non cambia mai niente. Per il resto della strada non disse altro. I linguaggi hanno sempre connotato i contenuti di un'epoca e rivelato, nei loro cambiamenti, le tensioni ribelli e i mutamenti di vita e di valori del momento. E come i linguaggi, così le trasgressioni e i comportamenti deprecabili, quasi che l'apparire sbracati sia una connotazione di disinvoltura di cui vantarsi, mentre non è altro che imbecillità che ci qualifica come ci meritiamo. Ormai è un'abitudine, la normalità, eppure mi fa sempre un effetto sgradevole sentire una signora reagire con stizza: «Mi sono rotta i coglioni!» Non voglio fare della facile sociologia, non ne ho le competenze. Credo però che questa caduta di stile dipenda dal discredito che dentro di noi proviamo per questa nostra società, ma ancor prima per noi stessi. Essere così come siamo non ci piace per niente. E se può far sorridere questo mio candore da vecchio ormai fuori dal tempo, dico senza alcun impaccio e anzi con piena convinzione che provo rimpianto per un passato dove il gusto del bello era condiviso e praticato e le buone maniere erano apprezzate e motivo di orgoglio. Ricordo una vicina di ringhiera, la signora Regina, che amava andare al cinema Duse del nostro rione e ci andava 2 anche 3 volte la settimana e poi veniva a casa nostra a raccontarci le trame dei film. Alla fine, dopo averci spiegato per filo e per segno tutta la storia di lui, di lei e dell'altro, concludeva con un sospiro sognante e insieme di mestizia: «Ma che bella roba! Ma che bella gente!» Lo stile non è un orpello, ma è il fondamento di ogni società civile. Lo stile è anche un atto politico per mettere in pratica una vera democrazia. Quando ero bambino, vedevo esposti ovunque cartelli e avvisi vari. È proibito calpestare le aiuole. In questo locale è severamente vietata la bestemmia. Non sputare per terra, servirsi delle apposite sputacchiere. Nei gabinetti pubblici un cartello ammoniva: «Lasciate questo luogo pulito come lo avete trovato». C'era sempre però qualche trasgressore che, nonostante il cartello "Non imbrattare i muri", tracciava col gesso bianco una scritta vistosa dove si annunciava solennemente: "Umberto ama la Silvia", e con quel "la" prima del nome ci si riferiva all'unica Silvia del mondo. Questo era vero amore e una lezione di stile.